contesto che c'era intorno in quella zona proprio, cosa succedeva lì in quella zona?
Con la dichiarazione della Repubblica Sociale Italiana, cosiddetta Repubblica di Salò, e l'occupazione delle truppe tedesche successiva all'8 settembre del 1943, con l'avanzata delle truppe alleate dal sud della penisola italiana, c'è l'idea da parte dei tedeschi di costituire una linea difensiva che potesse, nel caso di caduta della linea Gustav, che era sotto Roma, creare un ultimo baluardo alle truppe alleate perché non dilagassero nella pianura padana. Questo apprestamento difensivo è la linea gotica, che viene a tagliare la provincia di Pesaro Urbino, ha come baluardo orientale la città di Pesaro e come baluardo occidentale Cinquale in provincia di Massa Carrara. Ovviamente da lì in poi, dalla decisione da parte tedesca di costituire una linea difensiva sulla provincia di Pesaro Urbino, si catalizzano una serie di tensioni di carattere militare. Si hanno queste contrapposizioni molto forti. Quindi, da una parte, come dicevo prima, i tedeschi, i nazifascisti che mirano a lasciare indisturbati, che proseguono celermente i lavori della linea gotica, e dall'altra parte, invece, il catalizzarsi dei gruppi partigiani. Da un punto di vista strategico, quindi, i punti fondamentali, da un punto di vista militare, sono i controlli delle vie di comunicazione. Ecco che, da un punto di vista partigiano, i nuclei più forti sono quelli, da una parte, che si sedimentano intorno al Passo della Schegge, quindi al tentativo di tagliare la via Flaminia, per evitare i collegamenti trasversali Roma-Adriatico, e dall'altra invece, e questo fu fatto dalla Brigata Garibaldi Quinta a Pesaro, e poi invece l'azione forte della brigata che allora si chiamava Romagna, proprio a cavallo delle zone dove è anche Fragheto, che essendo vicino al Monte Falterona ha lì vicino un altro punto strategico di passaggio nord-sud, che è il passo di Via Maggio.
Invece la popolazione civile come, sotto che punto di vista viveva la guerra?
Ma da parte della popolazione civile della provincia di Pesaro Urbino bisogna considerare innanzitutto alcuni elementi precedenti all'8 settembre. La provincia di Pesaro Urbino non spicca come un territorio particolarmente fascistizzato per tutta una serie di motivi storici. Si innesta invece fortissimo dopo il 25 luglio, cioè la caduta di Mussolini del 43, e dopo l'8 settembre, un sentimento che qui bisogna comprendere bene, non è maggioritariamente antifascista, ma è invece un sentimento forte, questo sì, totalitario, di pace. Intorno al movimento partigiano indubbiamente si crea un sentimento di vicinanza, di aiuto.
Perché così tanta ferocia da parte dei tedeschi? Perché hanno ucciso i bambini, le donne, i cani?
In episodi come quelli di Fragheto stanno due elementi. Un elemento dell'assoluta specificità di questi episodi. Questa fu un'azione pianificata, che dietro ogni strage non c'è una brutalità istantanea, non c'è una reazione inconsulta, ma c'è una strategia del territorio che trova il suo massimo cappello e copertura nel comando militare in Kesseling, che rilascia appunto questa circolare ai comandi dicendo: qualora i militari della Wehrmacht o dell'SS si lasciassero ad eccessi nei confronti della popolazione civile, questi non verranno puniti.
Ma a me mi ha stupito perché, insomma, in mezzo a tanta strage c'è stata la casa della salvezza, così chiamata. Ecco, come mai in quella casa 29 persone si salvarono?
Se il contesto nel quale maturò la strage, la volontà politica di condurla, ormai anche gli esecutori materiali di essa ci sono indubbiamente chiari. Per quanto riguarda invece le zone d'ombra, quasi sempre abbiamo a che fare con elementi che più che avere a che fare col mistero hanno a che fare con le lacune storiografiche. Queste azioni non potevano essere condotte senza un appoggio logistico, strategico, informativo degli italiani. Nel caso di Fragheto invece abbiamo anche dei sereni riscontri diretti, c'è cioè per esempio un memoriale del capitano Emiliani, che era un fascista repubblicano che aveva aderito però al sistema informativo tedesco e quindi operava proprio al fianco dei tedeschi in questo senso, che scrive un memoriale dopo la strage di Fraghetto a Mussolini, in cui si vanta, e a questo punto dobbiamo credergli perché è lui stesso che se lo attribuisce e non noi, si vanta proprio di questo, di aver partecipato al rastrellamento, di aver condotto felicemente le truppe tedesche, di aver pianificato questo e di aver raccolto informazioni in tal senso. Ecco, indubbiamente sappiamo da parecchi testimoni di Fraghetto che sentirono parlare italiano.